dei governi amici e che tutto quello che è stato guadagnato in questa valle, compreso l'essere oggi qui a Venaus, dove doveva esserci, secondo il progetto originario, un cantiere, è dovuta alla forza di chi si è messo in gioco. A partire dalle proprie istanze, dai propri corpi, dando ognuno un pezzettino. Insomma, questo mettersi in gioco non deve finire, deve continuare. E sabato prossimo, insomma, domani ci sarà un momento importante in questo senso. Ci sarà una visita collettiva al cantiere ormai vuoto, completamente militarizzato e che continua a deturpare la Val di Susa. Sarà un momento importante per ribadire che il movimento No TAV non è solo, per ribadire che migliaia di persone ci sono e ci saranno sempre a opporsi a questa decisione scellerata del governo. Ma insomma, più in generale a quest'opera. Il voltafaccia dei 5 Stelle conferma in qualche modo uno dei mantra del movimento No TAV, che quest'opera va fermata e che fermarla tocca a noi e tocca farlo tutti insieme. Quindi, insomma, come ogni volta, anche di nuovo, anche quest'anno. In Val di Susa sappiamo che si gioca una partita importante, chiamiamo un po' a raccolta tutti quanti a partecipare a questo momento della passeggiata di sabato che partirà proprio da qui, dal punto dove arrivano le navette. Vi ho rubato anche troppo tempo, quindi lascio la parola a questo primo dibattito con noi Chiara Sasso e Livio Pepino per presentare due libri. Il primo è Riace, una storia italiana, e il secondo, Il razzismo è illegale, il tema è accoglienza e sicurezza. Grazie a tutti.
Hai dimenticato il più importante,
Ah,
Emonio Vagnè.
scusatemi, Emonio, non ce l'ho qui sul... Ti lascio finire perché non ce l'ho qui sul programma.
Ti preoccupare. Ringraziamo Monio Vadia della sua presenza. Allora, prima di tutto devo portare un saluto da parte di Domenico Lucano, che è costantemente in contatto con noi perché segue questa lotta, questa storia praticamente da 20 anni. Domenico Lucano ha un rapporto con la Valle, in particolare con due momenti che voglio ricordare. Il primo è proprio quando ho conosciuto Riace e questa esperienza, e l'ho conosciuta qui, in Valle, al CELS, una borgata sopra Exil, chi è della Valle saprà sicuramente di cosa parlo, in una sera dove sono stata invitata a presentare un libro con Luca Mercalli, Le mucche non mangiano cemento. Voglio ricordare che Luca Mercalli sarà qui oggi pomeriggio alle 16. Ecco, in quell'occasione un'amica che non vedevo da tempo ha visto sul retro della copertina che mi occupavo della rete dei comuni solidali. E mi ha detto: tu devi assolutamente metterti in contatto con questo sindaco perché è la persona giusta che può aderire. Io ricordo questo momento, era una notte buia e tempestosa, come si dice nelle favole, in realtà nevicava tantissimo perché eravamo a dicembre, e me lo ricordo perché da quel momento la mia vita si può dire che davvero è cambiata completamente. Perché da 15 anni seguo Riace, abbiamo seguito tutto il suo percorso. Appunto, ho telefonato nei primi mesi di quando Domenico era sindaco, ho telefonato Riace, per un caso strano della vita hanno risposto, perché loro coi telefoni sono abbastanza così restii, e da lì è iniziata la nostra avventura. Domenico Lucano ha capito immediatamente che per uscire dalla Locride e dal suo territorio, che è abbastanza un territorio isolato, doveva collegarsi prima di tutto con tutta una serie di altri luoghi italiani in grado di condividere il suo pensiero. E per questo motivo Recosol è sempre stato vicino, abbiamo organizzato dei convegni da loro, l'abbiamo a nostra volta invitato a venire in diversi posti dove ci sono stati dei convegni, eccetera, e quindi poco per volta Riace è diventato conosciuto. Il secondo momento che lo leggo alla Valle di Susa è stato praticamente un anno dopo. Il primo anno, non l'ho detto, era il 2004, il secondo anno era il 2005, quando è venuto proprio qui, in questi posti, a Venaus, dove qui, eravamo sempre a dicembre, sempre nevicava, dove qui si era praticamente instaurato una repubblica autonoma in difesa di questi spazi, di questi prati, che dovevano essere trivellati per i famosi sondaggi, e avevamo costruito con delle tende molto, molto più piccole di queste e con dei presidi dove si mangiava, eccetera, per resistere all'attacco della polizia, delle forze dell'ordine che si trovavano fuori e che poi ci avrebbero spianato nella famosa notte tra il 4 e il 5 dicembre. Ecco, in quell'occasione Domenico Lucano ha voluto venire qui. Allora c'era una radio che ricordava i generi che mancavano in questo spazio e aveva acquistato dei pani, dei micconi. E io me lo ricordo all'entrata di questo luogo, che ha consegnato, per noi è stato anche simbolico, questo grosso pacco di pane all'altro sindaco di Venaus, Nilo Durbiano, e poi è entrato qui a vedere come si viveva in questo spazio e faceva delle telefonate in calabrese dicendo: voi non avete idea di che cosa, a dei suoi amici, voi non avete idea di che cosa c'è qui, è una cosa incredibile, c'erano fuochi, c'era una vivacità pazzesca che andava dagli scout agli alpini, agli studenti, ai cittadini della valle che si erano trasferiti qui per occupare questo territorio, questo terreno. Ecco, io ho vissuto un po' come specchio il mio rapporto con Riace da quel momento, pensando anche alla valle. Due luoghi molto simili che cercavano di riscattarsi su dei temi diversi, ma che si sono sempre tenuti molto collegati. La storia di Riace penso che la si conosca, perché è stata scritta, narrata, come si dice, anche con una narrazione tossica, altra cosa che si dice, e quindi non credo che sia di citarla. È stata comunque una comunità. Io voglio soffermarmi su una cosa che forse si conosce poco, è uno dei primi fatti che Domenico ci ha lavorato, ed è stato quando non era ancora sindaco ma era presidente di un'associazione, perché poi tutto nasce da lì. Ha voluto, per cercare di risollevare questa comunità che si stava impoverendo, molte persone stavano lasciando il paese, eccetera, e ha scritto un testo teatrale per poi farlo raccontare, interpretare dai suoi cittadini. Una delle tante opere che quasi tutti i paesi spesso ci sono con le compagnie teatrali del posto. Ecco, rappresentazioni teatrali che magari spesso noi snobbiamo e che invece hanno questa capacità di costruire una comunità. Una delle persone che ha lavorato molto in questo senso, e voglio ricordarlo, si chiama Carlo Ravetto, ed è una persona che è scomparsa un paio di mesi fa e che appunto lui era un attore molto, molto vivace su questi territori per costruire la comunità. Ma la comunità si costruisce anche attraverso questi eventi, come questo festival, dove mezza Valle di Susa è impegnata in tutte le situazioni che voi potete vedere, dalle cucine, eccetera. Ma soprattutto d'estate, lasciando da parte gli eventi, quelli grandi che non ci interessano, tutta l'Italia è costellata di eventi, di piccoli eventi, di spettacoli teatrali, di festival, che fanno di tutto appunto per costruire una comunità. Tornando a Riace, e poi vado verso la conclusione perché il tempo è stretto, visto che abbiamo iniziato in ritardo. Tornando a Riace, Domenico Lucano ha sostanzialmente difeso questo suo paese dallo spopolamento e ha pensato di dare ospitalità non nei grandi centri, nei CAS, eccetera, ma dando ospitalità agli immigrati, mettendoli nelle case che erano praticamente non utilizzate. E questo ha portato un arricchimento del paese, perché invece di svuotarsi, io ho potuto vederlo appunto dal 2004 in poi, sempre di più tutte le volte che tornavo, vedevo che c'era un bar aperto nuovo, una panetteria che funzionava ancora di più, hanno salvato le scuole, hanno salvato il presidio medico, la posta e tanti servizi. E quindi, mentre tutto attorno gli altri paesi si stavano via via spopolando, come è normale che sia, ma non soltanto in Calabria, anche in Piemonte, lì è successo un piccolo miracolo, che lui ha trasformato quello che altri vedono come un problema, lo ha trasformato in una possibilità. Il primo mandato amministrativo, lui ha lavorato tantissimo per questo, coinvolgendo anche la popolazione, facendo dei servizi per gli anziani, eccetera, eccetera. Quando si è ripresentato, lo cito perché è una delle cose che mi ha sempre colpito, quando si è ripresentato si è trovato di fronte una sola lista di opposizione. Lui ha sempre potuto vincere, anche non nell'ultimo mandato, perché ovviamente ha perso non potendo essere più rieletto, se la destra, diciamo così, si divideva, e quindi la sua lista riusciva ad avere quei voti di maggioranza. Quando nel 2009 si è ripresentato, con tutto il lavoro che aveva già fatto di bene, si è trovata una sola lista in opposizione, ed era una lista che raggruppava da Rifondazione ad Alleanza Nazionale, tutti insieme. Non siamo mai riusciti a capire come mai ci fosse questo odio verso questa persona che aveva trovato, si era inventato, pagando di persone adesso si può dire, una cosa diversa. Ovviamente in quell'anno ha vinto e poi ha vinto ancora, quindi ha fatto i 3 mandati. Vado velocemente, arriviamo al 3 ottobre con l'arresto. Attualmente Domenico Lucano è in esilio praticamente da 8 mesi in un comune vicino che si chiama Caolonia, perché dopo averlo arrestato e dopo essere stato 10 giorni, 15, a casa sua, in arresti domiciliari, poi gli è stato notificato praticamente che poteva andare dappertutto, in tutto il mondo dove voleva, meno che tornare a Riace. E questo è stata una cosa veramente gravissima per lui, che l'ha vissuta. Infatti mi chiedeva prima Moni come stava, non sta bene, sta male, perché non riesce più a reggere questo accanimento. Tenete conto che il risultato di questa operazione sta nei 2 reati che gli contestano, e poi lo spiegherà meglio Livio, che ha scritto in questo libro tutta la motivazione è entrato nel merito, essendo lui un magistrato. Ecco, i due reati che gli contestano, uno è non aver effettuato due matrimoni fra migranti e italiani, non averli effettuati, e aver dato la possibilità a una cooperativa veramente di sgarruppati, gli ultimi del paese, di poter lavorare per la raccolta rifiuti. E di non perché questa cooperativa non era iscritta a un registro delle cooperative che non esiste nella regione Calabria. Ecco, questi due reati gravissimi lo hanno portato ad essere probabilmente l'unico politico al mondo che è in esilio da 8 mesi. È evidente che c'è qualcosa di più. Poi adesso con Salvini, come dire, le freccette vanno a colpire assolutamente sempre sulla stessa persona. Tra qualche giorno ci sarà il Riacen Festival, che fa parte appunto di uno di quegli eventi per continuare a essere comunità. Lo abbiamo voluto fortemente con grandissimi problemi dati dal nuovo sindaco, che ovviamente non ci ama. È stata fondata una fondazione, la fondazione è stato il vento, dal nome che Domenico ha sempre utilizzato nei suoi discorsi, dicendo è stato colpa del vento se io mi sono buttata in questa avventura, perché se non fosse arrivata la famosa nave dei curdi, io non avrei mai, sulle spiagge di Riace, io non avrei mai iniziato una cosa di questo tipo, ma trovandomi lì la necessità di intervenire, abbiamo dovuto tutti, perché ovviamente non c'è solo lui, c'è un'associazione dietro che si chiama Città Futura, abbiamo dovuto tutti rimborcarci le maniche e lavorare. Quindi c'è questa fondazione Stato il Vento, che, della quale Livio Pepino fa anche parte, che vorrà aiutare in tutto per tutto questo piccolo borgo a rimanere un simbolo per un'accoglienza diversa e soprattutto per un modo di far politica diverso. Grazie.
Bene, dopo Chiara tocca a me, prima di avere con Moni il pezzo forte della mattinata. L'occasione per parlarci di questo incontro è la presentazione di due libri, uno di Chiara sulla vicenda di Riace e un altro sulla illegittimità del razzismo, che sono qua, se a qualcuno interessa li potrà prendere, ma questa è solo l'occasione. Siamo qui per parlare di un tema che è il tema che riguarda i migranti, che io ci tengo a dirlo subito e lo vorrei dire concludendo, che non è parlare d'altro rispetto a quello che c'è oggi in questo festival e rispetto al tema che è posto dal TAV. Parliamo della stessa cosa. Parliamo di modelli di sviluppo, di modelli di convivenza, di modelli di vita diversi e contrapposti, che si esprimono in vicende diverse, in situazioni diverse, che evidentemente hanno delle caratteristiche diverse, ma che hanno la stessa radice. E credo che sia fondamentale capirlo, perché è l'unico modo per opporsi nel tempo in un modo vincente. Allora, parliamo di migrazioni oggi, e ne parliamo nel giorno in cui, o meglio, il giorno dopo che ci sono stati 200 morti nel Mediterraneo. 200 morti nel Mediterraneo, e se voi guardate non c'è uno dei grandi giornali che ne dia notizia in prima pagina. Ne parlano due giornali, Il Manifesto e L'Avvenire. Due giornali non a caso che, con la normativa sui finanziamenti, il governo vorrebbe chiudere. O meglio, vorrebbe costringere alla chiusura per mancanza di fondi. Sono solo questi due giornali che mettono la notizia in prima pagina. Dimenticando il fatto che dall'inizio dell'anno su 6 migranti che arrivano in Italia dal Mediterraneo ne muore uno. Ne sono arrivati poco più di 3.500 e i morti accertati dall'inizio dell'anno sono 687. I morti accertati. Quindi sono molti di più. E parliamo di questo tema lo stesso giorno, o meglio il giorno dopo, in cui la Camera ha trionfalmente approvato il decreto sicurezza bis. Dove anche in questo momento le apparenti differenze tra Lega e Movimento dimostrano come differenze non ci sono, come il collante fondamentale è il razzismo. Questo dobbiamo dircelo, ci sono state delle illusioni, molti di noi o alcuni di voi insomma, hanno avuto nel tempo magari delle valutazioni diverse. Oggi la cosa è assolutamente chiara, il collante principale di questo governo e il razzismo e le politiche di rifiuto nei confronti dei migranti. Ecco, questo è il momento in cui ragioniamo del razzismo e ragioniamo delle politiche di rifiuto. Guardate, il tempo è quello che è, quindi io vi dico quattro cose il più rapidamente possibile. La prima, per cercare di arrivare alla fine a dire alcune cose anche in termini propositivi. La prima, in questi ultimi anni il razzismo e il rifiuto nel paese è cambiato. Il razzismo c'è da sempre, ma dal razzismo di stadio al razzismo di bar è diventato il razzismo di governo. È diventato un razzismo di Stato. Il presidente della regione in cui vive Moni, il presidente della Lombardia, ha detto nella sua campagna elettorale che bisogna mandare a casa i migranti perché dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, deve continuare a esistere o deve essere cancellata. Questo è il presidente della Regione Lombardia, uno di quelli che sta in questi giorni predicando sulla necessità dell'autonomia. Abbiamo non solo delle parole, non solo delle dichiarazioni di questo genere, ma abbiamo dei provvedimenti legislativi, il decreto sicurezza approvato nell'autunno scorso, il decreto sicurezza bis che sarà approvato a giorni dal Senato, che introducono dei cambiamenti assolutamente profondi nel sistema, non solo limitano la possibilità dell'asilo, ma introducono delle profonde differenze nella cittadinanza. Pensate che c'è una possibilità, lo prevede il primo dei decreti di sicurezza, di revocare la cittadinanza a chi l'ha acquisita non essendo nato in Italia. Allora, c'è stato qualche mese fa un solerte provveditore agli studi o ministro competente, non so bene chi sia stato, che ha ritenuto di sospendere niente meno che un insegnante di Palermo per un lavoro fatto dai suoi ragazzi che avevano semplicemente detto la verità, che siamo di nuovo alle leggi razziali. I destinatari di queste leggi oggi sono parzialmente diverse, ma sono delle leggi razziali. Questo dobbiamo capire. Non c'è soltanto una politica più rigida sui temi dell'immigrazione. Siamo a una politica razzista. La vediamo ogni giorno, o dalle parole sguaiate di Salvini, ma anche, che so io, dalla proposta che ha fatto recentemente il ministro degli esteri, che l'ha fatta in doppio petto, ma per cambiare il sistema legislativo dice sostanzialmente le stesse cose, solo che lo dice senza accompagnarle con urla e insulti. Allora, questo è, credo, il dato con cui ci dobbiamo misurare, senza minimizzare e sapendo che c'è un problema di linguaggio, un problema di cultura, un problema di cambiamento del sistema legislativo. Un cambiamento, guardate, e questo è l'aspetto ancora più preoccupante, che coinvolge chi ci governa e coinvolge chi sta all'opposizione. Io non ho tempo a leggervi di più, ma vi leggo soltanto un passaggio di uno dei capolavori letterari dell'ex presidente del Consiglio Renzi, il quale scriveva in un libro che si chiama Avanti, direi in qualche modo facendo offesa anche a un titolo che è stato importante nella storia del movimento operaio italiano, e dice: vorrei che ci liberassimo da una sorta di senso di colpa. Noi non abbiamo il dovere morale di accogliere in Italia tutte le persone che stanno peggio. Se ciò avvenisse sarebbe un disastro etico, politico, sociale e alla fine anche economico. Naturalmente gli ha fatto eco un personaggio che in Valsusa conosciamo bene, niente meno che Stefano Esposito, che oltre che di Tava ha ritenuto di occuparsi anche di migrazioni per dire: alcune ONG ideologicamente pensano solo a salvare vite umane, noi non possiamo permettercelo. Allora questo è il sistema di governo e il sistema di opposizione, che poi si è tradotto nei decreti Minniti e quant'altro, cose che sapete meglio di me. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, credo che su questo forse l'informazione non sia completa. Guardate, le politiche attuali del governo apparentemente vogliono limitare gli accessi in Italia. Nel senso che certamente lo vogliono fare, è ovvio, ma più ancora di questo, vogliono costruire quello che dicevo prima come una cittadinanza differenziata. Vogliono avere nel paese una parte di popolazione che può essere utilizzata a vari fini, utilizzata per essere sfruttata in ogni tipo di lavoro, dalla raccolta di pomodori del sud, ma non solo del sud, a Saluzzo, ecco, non c'è bisogno di andare troppo distante, oppure per essere utilizzata per alimentare le paure. Allora, il problema è aumentare questo serbatoio qui, perché, lo sappiamo tutti, il numero dei migranti, i maggiori flussi migratori, non sono quelli del Mediterraneo, non lo sono mai stati. Quella è l'immagine che viene venduta, che viene data per creare un immaginario, ma non è quello il punto fondamentale. Il problema è creare questa cosa che ha a che fare, e ci arrivo alla fine, con il modello di sviluppo e gli interessi che vengono in qualche modo coltivati. Questo è il punto, secondo me, fondamentale. Guardate, se il problema fosse diverso, non ci sarebbe quella norma assurda che riguarderà tra poco, per esempio, la Valsusa. In Valsusa, bassa e alta valle, i numeri ve li dico a caso, ma me li diceva ancora ieri l'ex sindaco di Venau, ci sono 850 migranti che sono inseriti in una serie di progetti che stanno funzionando benissimo, senza dare alcun problema alla popolazione, che ci sono inseriti da due, anzi, inserendosi nel contesto sociale, inseriti da due anni e mezzo circa, perché si pronunci nel nostro paese sulla richiesta d'asilo, passa quel tempo. A fine dicembre scadranno le varie convenzioni, dovranno essere rinnovate. Essendo diminuito d'un terzo, da 34.000 a 21.000, il contributo che verrà dal Ministero dell'Interno, gran parte delle cooperative che questo hanno fatto non concorreranno più, perché non saranno in grado di gestire le spese di un'accoglienza di questo tipo. Allora, o si chiude o si ritorna ai provvedimenti fatti dal governo con l'inserimento di migranti in luoghi, in grandi alberghi abbandonati, in vecchie caserme, nella situazione che poi provoca anche quelle tensioni che conosciamo e che poi alimentano ulteriormente il razzismo. Ecco, io credo che, e mi avvio alla fine con gli ultimi due punti, credo che tutto questo abbia una ragione. Mi scuserete la rapidità e la sommarietà, ma spero almeno di rendere l'idea nel poco tempo a disposizione. Perché tutto questo? Tutto questo per una ragione fondamentale. Nelle ragioni di crisi profonda, come quella che vive l'Italia, ma come quella che vive l'Occidente, in cui c'è una profonda crisi economica, sociale, o si cambia modello per uscirne, o bisogna trovare dei capri espiatori. Bisogna trovare qualcuno che è il colpevole di questa crisi, qualcuno che se non ci fosse noi vivremmo meglio. Non volendo e non sapendo risolvere i problemi del paese, i problemi drammatici dell'economia, del lavoro, di tutto quello che sapete, che è inutile che vengo a dire io qui, non volendo e non potendo. Non potendo perché questo significherebbe toccare i poteri forti, che mi sembra nessuno dei governi degli ultimi tempi, e la vicenda del tavolo dimostra, ha voluto toccare, non volendo seguire quella strada, che è l'unica strada che può davvero migliorare le condizioni delle persone, le condizioni di convivenza e quant'altro. Si tratta di individuare dei responsabili di questo, purché la responsabilità non cada sul governo e sulle forze politiche che lo sostengono. E allora chi meglio dei migranti? Chi meglio dei migranti? Ma questo è un modello che nella storia abbiamo visto, e abbiamo visto dove ha portato. Negli anni 30 i colpevoli della crisi in Germania erano gli ebrei. C'era bisogno di trovare un capro espiatorio, c'era bisogno di trovare un colpevole. Il colpevole è stato trovato e ha portato alla tragedia che abbiamo vissuto. Oggi quel colpevole, quel capro espiatorio è trovato ancora una volta nei migranti, negli zingari, gli ultimi di tutti, i peggiori di tutti. Questo è la posta in gioco. E arrivo all'ultimo punto. L'ultimo punto è il punto su cui dovremo cominciare il dibattito e che sarà il tema dei prossimi mesi e, ahimè, dei prossimi anni, perché non lo risolveremo in tempi brevi. Tutto questo ha consenso. Il dramma è questo. Queste politiche hanno consenso. Lo vediamo dal voto, lo vediamo dai sondaggi, lo sentiamo al bar, lo sentiamo dal vicino di tavolo mentre mangi la pizza, lo sentiamo. Questo ha consenso. Allora, questo è il problema grosso che noi abbiamo. Io credo che ci sia un modo, nel tempo, un modo non facile, ma per riuscire a rovesciare questo consenso, che è quello di essere coerenti con quell'affermazione che facevo prima, che i migranti sono il capro espiatorio su cui si scarica l'incapacità e la non volontà di proporre un altro modello economico, sociale e di sviluppo. Dobbiamo essere consapevoli e tenere insieme due cose che, se si separano, è una tragedia. Queste politiche nei confronti di migranti sono un pezzo delle politiche nei confronti dei poveri, nei confronti delle classi meno abbienti del paese, sono un pezzo di quelle politiche, mentre vengono presentate come il modo per migliorare la situazione di queste categorie del paese, no? Prima gli italiani. In realtà tutto quello che sta accadendo ci mostra com'è diverso, sia in termini di carattere economico, per cui bisogna tenere assieme questa situazione di chi è in difficoltà nel paese e di chi nel paese arriva i migranti, riuscire a metterne insieme l'esigenza per farne diventare il fulcro di un progetto reale di cambiamento. Da un lato questa cosa qui di tenerli insieme, sapendo anche che, guardate, queste politiche contro i migranti hanno due integrazioni che devono farci pensare e devono spingerci proprio a cercare di costruire un campo più ampio. Uno, le politiche nei confronti dei migranti sono diventate quasi subito le politiche contro chi in qualche modo aiuta i migranti. La criminalizzazione delle ONG è l'esempio fondamentale, ma le cose che ci ricordava prima Chiara, il tipo di atteggiamento che è stato posto in essere contro Mimmo Lucano, contro l'esperienza di Riace, lo dimostra. Bisogna riuscire a sconfiggere una serie di modelli alternativi a quelli che propone il governo, con tutti i metodi. Secondo dato che dobbiamo tenere presente è, guardate, nei due decreti di sicurezza, e questo qui a Venaus, dove nel 2005 comincia una storia particolare del movimento NoTav, nei due decreti, insieme alle norme contro i migranti, ci sono tutta una serie di norme contro, lo dico tra virgolette, i ribelli, contro gli antagonisti, contro l'opposizione sociale. Allora, ridiventa reato niente meno che il blocco stradale, che era stato depenalizzato nel 99. Vengono aumentate le pene per le occupazioni di chi occupa scopi abitativi e per chi occupa con delle motivazioni di carattere politico, sociale, in quella che è stata una delle esperienze più interessanti degli ultimi 30 anni del Paese. Oggi vengono aumentate le pene per, chiamiamoli, disordini in materia di ordine pubblico, di manifestazioni, di scontri con la polizia e quant'altro. Allora guardate che tutto si tiene. C'è una maggioranza, c'è un pensiero politico che ha come perno il rifiuto dei migranti e il razzismo e ha come corollari la criminalizzazione di tutti quelli che a questo tipo di politiche si oppongono e per altro verso a quelli che si impegnano in maniera, come dire, attiva per un mondo diverso, per un sistema diverso. Credo che se cogliamo questi aspetti non abbiamo ancora risolto nulla e non abbiamo la bacchetta magica, ma quantomeno siamo in condizioni di mettere alcune basi per dare delle risposte che non siano soltanto delle parole in alcuni dibattiti televisivi. Grazie. Credo che funzioni, se no ti do questo. Ecco. Va bene, adesso. Se non funziona questo.
Non si è acceso. Prego, prego. Sì. No. Cosa ho fatto? Prendi l'altro.
Questo qui va bene.
Ecco. Prendi l'altro. Ne metti l'altro. Sì, ecco, no, uno basta. Bene, mi presento, sono il pezzo forte. Mi alzo così ci vediamo meglio. Intanto grazie per avermi invitato qui, sono molto, come posso dire, se non usando una parola in termini retorici, onorato di fare parte di quella gente che non cede alla retorica del potere. Abbiamo avuto un'ultima dimostrazione di come i partiti, mi riferisco ai 5 Stelle, diventino un luogo non di elaborazione della politica, ma semplicemente dei caccicati di potere per assegnare posti. Non voglio offendere i militanti che magari sono in perfetta buona fede. Non mi riferisco a quello, ma alla fine il sistema dei partiti ha fatto bancarotta fraudolenta. Credo di poter dire questa cosa, perlomeno di poter esprimere un'opinione, perché io ho 60 anni di militanza nella cosiddetta sinistra radicale, quando non c'era e quando si è costituita. Sono arrivato alla conclusione che le elezioni sono semplicemente una rappresentazione pro bono di una scorza di democrazia che nulla più a vedere con la realtà. È triste doverlo dire, ma è purtroppo così. Allora non c'è da stupirsi che i 5 Stelle alla fine abbiano finito per cedere a quello che è il potere reale, cioè quello dei grandi potentati, grandi o piccoli potentati economici, che sono quelli che decidono e si decide sempre a favore dell'accumulazione di denaro da parte di pochi potenti che fanno affari e millantano che questo crea lavoro, il che è falso, perché questo modello di sviluppo, come ha ben detto Livio Pepino, non è fondato sul lavoro. Noi abbiamo quel detto costituzionale, che è l'articolo 1, che è falso, cioè non è così. L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, non è vero. Si potrebbe sostituire con, per essere nella realtà, è fondata sulla corruzione, è fondata sul privilegio, su altro, ma non certo sul lavoro, perché il lavoro non è solo la condizione esistenziale e socio-economica che ti permette di produrre del reddito, ma quando i costituenti dichiararono questo, intendevano che il lavoro, la condizione del lavoro come era inteso costituzionalmente, è produttore di cultura, di modello di sviluppo, di identità morale. Non lo è assolutamente più. Pare addirittura che pagare uno stipendio sia diventato una specie di optional per chi chiede lavoro. L'ha in fondo sintetizzato con una frase sola il grande magnate Warren Buffett, che ha detto: ma come, non c'è la lotta di classe? Certo che c'è, l'abbiamo vinta noi. È vero, ha vinto il grande capitale, hanno vinto le banche, hanno vinto gli speculatori, non ha vinto il lavoro. Il lavoro ha perso e straperso. Perché una condizione di lavoro, diciamo, consona, si dà in alcuni ambiti. Io sostengo gli operai della Pomigliano d'Arco che sono stati licenziati semplicemente per aver rappresentato drammaticamente una condizione spaventosa. Nella FCA di Pomigliano d'Arco si erano suicidati 3 lavoratori, tra i quali una lavoratrice in maniera drammaticissima, e allora fu rappresentato il suicidio in effigie di Marchionne per sollecitare drammaticamente, con una rappresentazione, una forma culturale, la condizione. Ci sono stati processi contro processi. Scusate, c'è un po' d'acqua, grazie, se è possibile. E alla fine sono arrivati fino alla Corte dei diritti, ma pare che non sia stata accolta l'istanza alla Corte dei diritti europei, perché anche lì pare ci siano state pressioni. Allora, questo modello di sviluppo mira, esagero un po' perché faccio il teatrante di mestiere, mira alla riduzione in schiavitù del lavoro. Intendetemi, non è la palla al piede, ma la schiavitù è quando tu sei costantemente in debito d'ossigeno, perché non riesci, grazie mille, grazie, non riesci a mantenere la famiglia. Questo modello di sviluppo non può dare giustizia a nessun titolo, perché è fondato sul concetto che l'unico diritto è il privilegio di coloro che lo detengono. E qui vorrei collegarmi a quello che ha detto Livio sul razzismo. Primo Levi, e diciamo per vicenda personale, culturale e politica, ha indagato il fenomeno del razzismo, indagando il fenomeno dell'antisemitismo, lo dice: è successo, può succedere di nuovo. Se volete, grazie mille, Se volete che non succeda, combattete con tutte le vostre forze contro la logica del privilegio. Prima gli italiani è un'affermazione degna di Adolf Hitler. Non è diverso. Ma il razzismo è stato sdoganato, perché il razzismo è pericoloso quando conquista lo spazio pubblico. Finché sono le quattro cazzate che senti dire da degli imbecilli, purtroppo l'umanità produce imbecilli in grande copia. Lo diceva Albert Einstein: conosco due cose infinite, l'universo e la stupidità umana, ma dell'universo non sono sicuro. Quindi non possiamo stupirci di questo, ma quando conquista lo spazio pubblico. E c'è un fatto gravissimo di cui non si parla, perché c'è l'ordine di non parlare, che ha, diciamo, dato una legittimità al razzismo, perché avviene in un posto dove il razzismo non avrebbe neanche dovuto respirare. È stata varata nello Stato di Israele una legge razziale che si chiama la legge dello Stato-Nazione, che dichiara che l'unico cittadino pienamente legittimo in Israele è l'ebreo. Voi vi rendete conto del portato nell'immaginario che questa cosa ha? Cioè il popolo palestinese è sottoposto a una legge razziale, a una segregazione che si chiama apartheid, per chiamarla col suo nome e cognome, oltre a essere colonizzato, vessato quotidianamente in forme inaudite, con la comunità internazionale che tace. Non si prendono posizioni. C'è un silenzio, come si dice, assordante, ma peggio che assordante. Io ho tentato in tutti i modi di chiedere che si parlasse di questa cosa in una trasmissione televisiva. Avrei avuto maggior successo se avessi proposto un confronto sugli straordinari benefici della sifilide. Mi guardavano come un terrorista. La gente spariva, gente che credevo amica. In giornali importanti ho detto: facciamo un dibattito, non per dire ha ragione o torto, ma analizziamo la questione. Una persona che sentivo una volta alla settimana, sono 5 anni che non lo sento più, da che gli ho proposto questa cosa. Ma anche i cosiddetti grandi, no, militanti della televisione, fra virgolette, che fanno trasmissioni di denuncia qui e là, oh, sulla Palestina, notatelo, non si parla mai, mai. Allora, questo dimostra che clima c'è, secondo me molti lo fanno apposta. Cioè, secondo me, il discorso fra Orban e Netanyahu è: io non ti dico niente delle porcherie che fai contro i palestinesi, tu non mi rompere i coglioni sull'antisemitismo che mi serve per seminare il panico in Ungheria. Sapete che uno degli obiettivi degli antisemiti di oggi è stato George Soros, il famoso finanziere filantropo, si dice, perché lui ha investito moltissimo, soprattutto per aiutare i Rom, perché lui è stato salvato in quanto ebreo dai Rom, per quello è vivo. Bene, la campagna antisemita orchestrata contro George Soros ha due teste pensanti negli Stati Uniti e sono due ebrei gli orchestratori di quella campagna, naturalmente al servizio di Netanyahu. Perché comunque Soros, allievo di Popper, propone la società aperta. Quindi tutti i populisti, sovranisti e tutti quelli che trafficano con loro gli va bene. Ho citato questo esempio perché il suo valore simbolico è terrificante e le mie denunce, quello che dico, per le quali ho ricevuto insulti di ebreo antisemita, sei come Eichmann, di tutto e di più, ebbene non vengono dalla stampa palestinese, vengono dalla stampa israeliana, perché, come si dice, grazie a Dio, in Israele c'è qualcuno che ha coraggio, che si oppone e che denuncia senza mezzi termini. Allora, questo problema del razzismo, il razzismo riemerge nella fattispecie, il razzismo è contro i poveri, perché se io andassi da quel, lasciamo stare, se andassi da Fontana, il presidente, e gli dicessi, vorrei darti una notizia forse che ti lascia sgomenta, la prima è che le razze non esistono, e pazienza, forse faresti meglio a ritornare alle elementari e fare tutto il corso di studi per capire, le razze non esistono. Il nostro grande genetista Luigi Cavalli Sforza l'ha dimostrato al di là di ogni legittimo dubbio, perché c'è una sola umanità e siamo tutti Homo sapiens, sapiens africanus, veniamo tutti da lì, piaccia o non piaccia. In qualcuno è rimasta qualche traccetta di Neanderthal, perché no, veramente. Però se io mi ponessi dal punto di vista del razzista, la vera razza pura sono gli africanus, gli Neanderthal, essendo meticci, sono la razza spuria, ma c'è qualcosa come un 1% in qualcuno, perché c'è stata una relazione, erano possibili le relazioni sessuali. Tra le altre cose, ancora non è stato espresso il giudizio se i Neanderthal fossero un'altra specie umana, forse non erano neanche un'altra specie. Comunque i Neanderthal sono scomparsi come i dinosauri, proprio 40.000 anni fa. Abbiamo una bellissima definizione nuova per il razzista: coglione ritardatario. Ora, quindi noi abbiamo un problema enorme, però a Fontana io direi, sai cosa c'è? Che se tutte le legazioni diplomatiche dei paesi arabi, per esempio, io l'ho proposto all'ambasciatore del Marocco con cui ho cenato una volta, gli dico, ma io ho detto, eccellenza, ma di fondo che pare che a molti italiani non piacciono gli arabi musulmani, e allora fate un comunicato di non comprare prodotti italiani, 1,5 miliardi di musulmani, perché questo l'ha detto, come si chiamava il ministro dell'economia, lo chiamano anche così, quello che di Berlusconi, quello con la Tremonti ha detto, noi non vogliamo il kebab, vogliamo gli agnolotti. E capisco, gli agnolotti sono buonissimi, ma io non ho mai capito perché e non e. Ecco. Allora, per esempio, io parlo il milanese molto meglio di Salvini, però parlo altre 10 lingue. Adesso farò anche un recital su Carlo Porta e lo inviterò per fargli capire che le sue sono solo chiacchiere, che quelli che fanno per la difesa della cultura vernacola sono poi sempre gente di sinistra. Quelli di destra dicono solo la cassola, sanno dire tre cazzate in croce. Va bene, e lo farò con Filippo D'Averio. Allora un ebreo bulgaro e un alsaziano spiegheranno ai milanesi il loro poeta e la loro lingua, che quasi nessuno sa più. Allora, ora c'è questo enorme problema. Noi abbiamo un compito, questa generazione, quella dei più giovani, ha un compito titanico, perché una volta c'erano dei partiti politici che rappresentavano il grande sostegno politico a tutto un certo progetto di società, come è stato il Partito Comunista, pur con tutti i suoi limiti, le sue contraddizioni, ma tu sapevi che se volevi mobilitare su una questione come quella dei migranti, avevi un partito di massa che ti sosteneva. Oggi è finita. È finita. Per cui bisogna ricominciare da capo da un certo punto di vista. E bisogna ricominciare come minimo a livello europeo. E collegarsi a livello planetario. perché le grandi decisioni vere vengono prese fuori, perché sapete, bisogna lasciare al povero Salvini l'illusione di contare qualcosa. Lui conta come il 2 di picche quando c'è quadriseme a briscola, perché se uno vuol fare il sovranista, vuole uscire dall'euro, basta che un gruppo di speculatori facciano una speculazione contro l'Italia, ci riducono come la Grecia, anche peggio, e lo vedi che fine fa Salvini. Allora il problema nostro è di aprire sempre sugli stessi valori, perché i valori sono chiari, sono giustizia sociale, uguaglianza, sono il pianeta con i suoi problemi. Voi siete la forza più significativa, più perdurante ad avere sostenuto questo. Perché cos'è Notav? Notav afferma che la vita umana viene prima del profitto. È semplice. Per questo possiamo trovarci su questo fronte anche con un uomo, a me non interessa che sia il Papa, parlo dell'uomo come Francesco. Ci si può trovare perché in Laudato Si questo viene rimarcato e sottolineato. Tanto è vero che i sedicenti cattolici di tutto quel vasto fronte reazionario, se voi in Camera Caritate dice ma quello che dice Francesco sui migranti è il Papa, loro ti diranno, l'ho sentito io con le mie orecchie, sarà mica un Papa quello lì. Allora io ho detto, ho una curiosità, perché io sono ebreo ateo, mi piacerebbe che lei mi erudisse sulla dottrina cattolica. Ma chi è il Papa? Lo decide il conclave o lo decide lei? Perché siamo a questo punto. La perversione del linguaggio e soprattutto la distruzione del senso. Questo è il mio assillo principale. Come può uno che si dichiara cristiano, che sventola il Vangelo e il Rosario, quello della prima comunione, credo, definirsi cristiano respingendo i migranti? Ma peggio ancora definirsi cattolico. Il cattolicesimo istituisce il suo fondamento a Roma perché pratica l'universalismo, la parola cattolico, kataolous, verso tutti. L'ho detto a qualche cattolico trinariciuto, non sopra tutti, verso tutti. Istituisce il suo ruolo, il suo magistero sul missionariato, perché ritiene che il Vangelo sia per tutti gli esseri umani su questa terra. Se no che cazzo ci andava a fare in Africa? E in Sud America e in Asia, perché il Vangelo è per tutti, è portare il Vangelo. E tu respingi e fai morire quelli a cui hai portato il Vangelo. Questi sono certi cattolici di oggi. Non parliamo degli ebrei perché già ho fama di antisemita. Cioè, quando tu arrivi, crei uno Stato ipernazionalista, tu hai distrutto il fondamento dell'ebraismo. Il fondamento dell'ebraismo è il rifiuto di qualsiasi idolatria. E quelli lì, io infatti propongo la separazione fra gli ebrei della diaspora, non tutti gli israeliani, ma consiglierei anche a qualche amico israeliano, guardate, se avete i valori dell'ebraismo a cuore, penso che Israele in questo momento sia il più lontano dai valori dell'ebraismo che esista. Perché il comandamento più ripetuto nell'Antico Testamento, la Torah, è: amerai lo straniero come te stesso, ricordati che fossi straniero in terra d'Egitto, io sono il Signore. L'esperienza che gli ebrei fanno, parlando naturalmente come parabola, in Egitto, è per imparare cosa vuol dire essere schiavi e fare in modo di costruire una rivoluzione che bandisca per sempre la schiavitù. C'è un passaggio divertente, ve lo dico come piccolo aneddoto. Ci si poteva dare schiavi nell'Israele biblico perché avevi un debito, perché avevi commesso un reato. Vabbè, io vado a fare lo schiavo di quello lì. Però se il padrone ti colpiva, ti faceva uscire solamente una goccina di sangue, tu, schiavo, gli dicevi: sarai mica un padrone, testa di cazzo, io me ne vado. Quindi i passaggi sono a capire che la schiavitù non è possibile dentro un'etica umana. E oggi noi ce l'abbiamo in pieno. quei lavoratori che vengono schiavizzati non li pagano, quello che danno loro è la pura sopravvivenza, perché lo schiavo deve sopravvivere, se no non ti serve più. Ma non è una paga quella lì, è solo, diciamo, una volta gli davano la ciotola di sboba e non so cosa gli davano, dei posti dove ripararsi e dormire. Ma io sono convinto che in certi momenti della schiavitù istituzionale gli schiavi vivevano meno peggio di come vivono i lavoratori oggi nelle campagne, e poi questa la chiamiamo civiltà occidentale. Dobbiamo, guardate, sarà una lotta durissima, ma dobbiamo rimobilitare masse verso la coscienza, perché c'è un solo modo di contrapporsi. Più siamo, perché voglio dire, va bene, aiutiamo un migrante, io proponevo, andiamo in 50.000, 70.000, ci mettiamo lì, appena arriva facciamo la catena, anche se non serviamo, e ognuno prende una cosa per portare gli migranti in salvo. Ci arrestino in 70.000. Che ci arrestino tutti. Noi non possiamo lasciare passare questa cosa. Questa è il nazismo che si ripresenta sotto nuove forme. Non hanno bisogno adesso dei campi di sterminio della guerra. Sapete perché non ne hanno bisogno? Perché non siamo in guerra. Immaginatevi cosa toccherebbe ai Rom e ai Sinti se noi, l'Italia, fosse in guerra. Perché i nazisti, nessuno ricorda questa cosa. Ci fu un episodio di violenza fisica contro gli ebrei nel 1938, ma si era a ridosso della guerra. Fu la Kristallnacht, la notte dei cristalli, ci fu un'aggressione alle sinagoghe, distrussero i negozi e morirono 238 ebrei. Ma il partito nazista prese le distanze. Sapete come? Disse no, non è, il partito non ha fatto niente, erano stati loro naturalmente. No, no, è stata la gente, sapete, ci sono le teste calde, ma la verità è che la gente odia gli ebrei, cosa dobbiamo farci noi? Tutto il lavoro di assassinio sistematico comincia dopo l'invasione della Polonia. Succederebbe anche adesso. Succederebbe anche adesso. Forse in modi diversi, perché sono le televisioni e quelle robe lì, ma i nazisti naturalmente sapevano che commettevano un crimine, hanno cercato di coprire tutto. Però è nostro compito contrastare ogni forma e dobbiamo ricominciare dal basso. Non c'è da illudersi. Io esprimo tutto il mio, la mia simpatia umana per i militanti di partiti. So che molti sono in buona fede. Ancora l'anno scorso ho sostenuto Potere al Popolo. Dobbiamo chiudere. Tempi comici. No, voglio dire, l'ho sostenuto, perché Citto Maselli mi ha scritto una lettera e mi sono messo a piangere. Cosa ha fatto Potere al Popolo? Intanto trovare un nome. Ma chi è quel testa di cazzo che ha inventato Potere al Popolo? Ma ragazzi, è una roba ottocentesca, non si può parlare oggi questo linguaggio. E io ho detto, avevate cominciato da Isso Pazzo, il circolo sociale, mettevate lista Isso Pazzo, prendevano il 10%, perché tanto 10% di sbroccati, se non altro li votavano. Fanno così, e poi appena prendono 3 voti, cominciano a dividerli in 1,5 per 1. Non è possibile. Basta! Basta! Questa umanità rischia la catastrofe! Rischiamo di andare a rosto. Io ho 73 anni, potrei dire, com'è quel giornalista Feltri che dice, ma che cazzo me ne frega, ho 74 anni, poi sono di Bergamo. Io ho 73 anni, non appartengo solo in parte al futuro, ma il mio cruccio è seminare un futuro, perché sennò sono una pianta morta. Dobbiamo purtroppo ricominciare da capo. C'è stata una sconfitta, anche se noi non avevamo nulla a che fare con l'Unione Sovietica, però quella ha rappresentato per il capitalismo. Adesso sono levati dai coglioni il babau, infatti i più sconfitti sono stati i socialdemocratici, che ci raccontavano la favola, noi ammansiremo il capitalismo e lo faremo il capitalismo dal volto umano. In che film? Certo che ci sono un 1% di di imprenditori veramente bravi e coraggiosi come fu Olivetti, ma il trend è quello di appropriarsi del mondo, di privatizzarlo fino al nostro DNA. Io vi ringrazio ancora per avermi ospitato qui. Grazie. Io vorrei dirvi, siccome ho pagato il tributo al mio narcisismo facendo teatro, non vado a mettermi fiori all'occhiello. Se avete bisogno di me, chiamatemi. Io arrivo, sto in seconda fila, in terza, non me ne frega un cazzo. Però ci sono, sappiatelo, finché avrò fiato in corpo. Ciao.
Vi diciamo solo che ci sono ancora i libri. Sì.
Va bene, chiudiamo, grazie. L'avevo detto che il pezzo forte sarebbe stato Moni. Se vi interessa approfondire alcune delle cose di cui abbiamo parlato, i due libri di Chiara e quello sul razzismo li trovate qui di fianco. Buon secondo dibattito e soprattutto buona marcia al cantiere domani.